Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
La partenza possono essere la morte, il cibo, la libertà, lo sport, la sessualità ad esempio, e da lì risalire ai diversi approcci e diverse visioni con un occhio molto attento alla vita che i ragazzi conducono, in modo che possa aiutarli a costruire una cittadinanza più consapevole, più responsabile.
La prima settimana di scuola in Ticino ha portato una novità, la tanto discussa ora di storia delle religioni, e questo grazie alla disponibilità della Chiesa Cattolica e della Chiesa Evangelica Riformata di rinunciare all'istruzione religiosa confessionale in quarta media. Da Paolo Tognina, buongiorno e benvenuti a Chiesa in diretta.
E buongiorno anche da Luisa Nitti. Due i servizi oggi in programma. Al primo abbiamo già accennato in apertura, ossia l'ora di storia delle religioni, che da quest'anno è stata introdotta nella griglia oraria dei 3.000 ragazzi che frequentano l'ultimo anno della scuola media ticinese.
Nel secondo, Corinne Zaug ha incontrato Corrado Bianchi Porro, già giornalista economico del Giornale del Popolo, e Rachele Bianchi Porro, conduttrice di storia e trasmissione in onda su RSI La 1, rispettivamente il fratello e la nipote di Benedetta, di cui sabato prossimo a Forlì si celebrerà la canonizzazione.
Ma ora diamo la parola ai colleghi Italo Molinaro e Corinne Zaug, che hanno raccolto a caldo le impressioni al termine della prima lezione di storia delle religioni alle medie di Tesserete e sentito le due figure chiave della commissione che ha elaborato il progetto concreto. Si tratta di Alberto Palese e Daria Pezzoli Olgiati.
È stato interessante?
Sì, sì.
Magnifico.
Con l'inizio di questo nuovo anno scolastico, i ragazzi della quarta C di Tesserete, così come tutti i ragazzi di quarta media del Canton Ticino, hanno nella loro griglia oraria anche l'ora di storia delle religioni. L'iter per arrivarci è stato lungo e irto di ostacoli, e lungo e complesso è stato anche il lavoro della speciale commissione del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, che ha lavorato sulla formazione dei docenti e sul programma di insegnamento. Figura chiave di questo percorso preparatorio è stata la professoressa Daria Pezzoli Olgiati, una teologa ticinese che dopo anni di lavoro all'Università di Zurigo insegna ora scienze e storia delle religioni alla Ludwig Maximilian Universität di Monaco. Don Italo Molinaro le ha chiesto che cosa si intende realmente con storia delle religioni.
Si intende un sapere sulle religioni viste come un fenomeno culturale e sociale da una prospettiva piuttosto descrittiva.
Ci può spiegare, professoressa Pezzoli, in sintesi, quali sono i contenuti dell'insegnamento di storia delle religioni? Come l'avete programmato per questo inizio d'anno?
Il compito era offrire a delle classi di ragazzi di 14-15 anni la possibilità di capire un aspetto della nostra società, che è l'aspetto legato alla religione e altri tipi di orientamenti, con un monte ore calcolato di 36 ore, quindi uno spazio relativamente ristretto per trasmettere dei contenuti comunque abbastanza complicati. Inoltre, nella pianificazione di questo programma abbiamo tenuto conto degli scopi generali della scuola media, che non sono solo quelli di fornire un certo sapere, ma sono anche quelli di aiutare dei ragazzi e delle ragazze a pensare, a acquisire certe competenze, certe capacità per interagire con la società. E quindi abbiamo scelto di fare un programma molto legato alle esperienze dei ragazzi e alla lettura del territorio, per esempio saper osservare luoghi sacri che si trovano nel comune in cui si va a scuola. In questa esperienza del territorio abbiamo però appunto anche incluso quello che fa parte della realtà dei ragazzi d'oggi, quindi la propria esperienza, la lettura di quanto è pertinente al mondo del religioso sul territorio vuol dire anche saper capire la circolazione dei simboli religiosi su internet, sui media, e anche il tema del turismo e del viaggio. Quindi abbiamo scelto un programma che rinuncia a elencare delle liste di religioni diverse, proprio anche dovuto al fatto che abbiamo poche ore, e piuttosto uno stile legato a dei progetti di lettura di esperienze religiose sul territorio che facciano capire la coesistenza pacifica e ogni tanto anche conflittuale di modi di vedere il mondo diversi, magari in un comune oppure uno spazio territoriale relativamente ristretto.
Perché è nata questa disciplina in ambito scientifico? A quali questioni voleva rispondere?
Le scienze delle religioni sono presenti nelle università europee più o meno dalla metà dell'Ottocento. L'idea di introdurre questa materia era nata un po' in parallelo all'idea della letteratura comparata e anche alla linguistica comparata. La metà dell'Ottocento è un periodo in cui si scoprirono molte cose che erano fino a quel punto lì praticamente sconosciute. Per esempio, si capisce che le grandi culture e le più antiche non sono quella greca e latina, ma che ci sono delle culture molto più antiche, molto più importanti, come per esempio tutto il sapere che veniva dall'India, oppure la riscoperta delle grosse culture assiro-babilonesi, ma anche una conoscenza molto più profonda di tutto quello che è il mondo dell'antico Egitto. E ci si rende conto che la storia dell'umanità è molto complessa, molto variegata. Si comincia veramente ad avere un accesso anche alle lingue e ai testi sacri di molte, molte culture che vengono poi tradotti in inglese e messi a disposizione di una comunità scientifica più larga e anche da un pubblico di persone molto interessate. Ed è in quest'ottica che nasce un po' l'idea della comparazione religiosa, anche un bisogno di capire il mondo variegato delle religioni, sia appunto nell'antichità, ma sia anche rivolto a un mondo che geograficamente diventava sempre più grande con l'aumentare delle conoscenze su popolazioni anche dei continenti americani, di tutte le isole del Pacifico.
Professoressa Pezzoli, oggi come oggi, quanto è diffusa questa materia nelle scuole?
Per quanto riguarda la Svizzera, direi che praticamente ovunque esiste questo insegnamento più secolare o forse più descrittivo delle religioni. Di solito comincia già la scuola elementare e si protrae per tutto il curriculum di studi. E anche questo nasce dal fatto che anche la nostra realtà socioculturale è molto cambiata, anche la Svizzera è un paese multiculturale, e io penso che l'introduzione di questo insegnamento tutto sommato si può spiegare su due fronti. Uno, il fatto che c'è stato un declino nella frequenza dei vari insegnamenti di tipo confessionale, quindi nella stramaggioranza dei casi dell'insegnamento impartito dalla Chiesa Cattolica oppure dalle Chiese Protestanti. D'altra parte però anche una coscienza da parte delle scuole soprattutto che una gran fetta di persone che magari appartengono ad altre religioni non hanno accesso a un sapere sulla religione a scuola. E molti cantoni, molti dipartimenti dell'educazione hanno reagito a questo fatto cercando di introdurre appunto un insegnamento che in certe volte è alternativo, certe volte complementare all'insegnamento confessionale, con l'intenzione di aprire lo sguardo su un fenomeno molto importante di una società come la nostra, in cui comunque tramite tutti i fenomeni di mobilità, pensiamo al turismo oppure pensiamo alle persone che sfuggono dalle altre realtà, insomma la religione è diventata varia, è diventata un fenomeno molto importante per capire la vita e i bisogni delle persone.
La religione come chiave importante per capire i bisogni delle persone. Le attese nei confronti della nuova ora di storia delle religioni nelle scuole ticinesi sono quindi molto elevate. Ma a chi si rivolge questo insegnamento e come è organizzato? Lo abbiamo chiesto a un altro membro del gruppo che ha lavorato al progetto, il professor Alberto Palese, coordinatore dell'Istituto Religioni e Teologia della Facoltà di Teologia di Lugano e docente di didattica della religione presso il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI.
Questa materia raggiungerà tutti i ragazzi di quarta media del cantone, parliamo di 150 classi, quindi un numero superiore ai 3.000 studenti solo quest'anno, che saranno seguiti da una ventina di docenti, quasi tutti con esperienza di insegnamento e un'abilitazione. Questa è stata una scelta proprio per permettere di partire da una base solida da un punto di vista didattico e pedagogico e potersi concentrare quindi sulla realizzazione, diciamo, di quello che una volta si chiamava il programma, del materiale didattico, dei contenuti.
Come sarà accompagnato, professor Palese, lo sviluppo di questa nuova materia? Penso alla formazione dei docenti,
a aggiustamenti in corso d'opera che credo siano inevitabili in molti campi.
Quest'anno la Commissione continua il proprio lavoro, diciamo così, di fondazione, seguendo da vicino tutti i docenti, ma anche favorendo, perché ci sono alcuni docenti molto ben preparati, con grande esperienza, favorendo anche la comunicazione di esperienze e competenze tra i docenti. Se tutta la commissione segue i lavori, praticamente la professoressa Pezzoli Olgiati continua a essere referente scientifico e io, che ho insegnato didattica delle religioni e ho esperienza di insegnamento e una formazione, anche un'attività di parecchi anni nel dialogo interreligioso in Ticino, seguirò sul territorio andando a incontrare i docenti, facendomi dare il materiale da loro, andando a vedere alcune lezioni, ma proprio in un'ottica di accompagnamento del loro lavoro e anche di raccolta delle buone pratiche, di tutto ciò che è positivo. Quindi in questo modo la Commissione non abbandonerà il lavoro fatto sulla carta lasciando qualcun altro. L'anno prossimo invece inizierà una formazione che deve essere definita in queste settimane, una formazione al DFA come per tutte le altre materie.
Storia delle religioni, una materia come le altre, nella griglia oraria dei nostri allievi di quarta media. Che cosa significa questo a livello di esperimenti, di note, di valutazioni?
Come avviene in altre materie che hanno una dotazione oraria ridotta, non ha molto senso fare molto riferimento ai classici test o alle classiche verifiche, che portano via molto tempo e non permettono ai ragazzi di lavorare sul loro apprendimento, cosa che si può fare in materie con molte più ore. Quindi in realtà le modalità di valutazione saranno molto diverse, legate proprio al fare dei ragazzi, alla loro comprensione, alla loro voglia di ricerca, e alla fine comunque avranno una nota che rispetta il lavoro fatto dai ragazzi, anche la dignità del lavoro fatto dai docenti, che però non farà media con le altre, quindi non sarà una materia selettiva, ma sarà, noi riteniamo, un bello spazio di espressione per i nostri ragazzi.
Professor Palese, le chiederei anche qual è il ruolo in tutto questo progetto della Facoltà di Teologia di Lugano.
Esiste un istituto, l'Istituto Religione e Teologia, che da più di 10 anni è orientato proprio al dialogo interreligioso. Ha in sé un ambiente sia di docenti che di studenti estremamente variegato, possiamo dire laico nel senso migliore, proprio di apertura e di spazio per ogni componente, e l'istituto nacque proprio con l'intenzione di dare una possibilità di formazione a docenti per una nuova materia che si intravedeva dovesse venire. Quindi sicuramente la Facoltà di Teologia, soprattutto oggi con i suoi rapporti stretti con l'USI e con la sua rete di rapporti internazionali, è sicuramente un'opportunità, un'occasione molto importante per favorire lo sviluppo di questo nuovo insegnamento.
Come invece è stata vissuta e si è svolta questa prima ora di storia delle religioni nel concreto di un'aula scolastica? Lo abbiamo chiesto a Ralf Pomina, che martedì alle scuole medie di Tesserete ha vissuto questa esperienza insieme alla quarta C.
Io ho aperto la lezione chiedendo ai ragazzi che cos'è per loro una religione. In fondo stiamo parlando di storia delle religioni, era necessario capire prima di tutto qual era la loro visione di religione, che cos'è una religione, andando un po' più sul particolare, cercando di capire quali sono le caratteristiche delle religioni, cosa si può definire religione, cosa invece no. Quindi l'idea era proprio iniziare sul concetto di religione.
Secondo lei, professor Pomina, che cosa questa ora di storia delle religioni può portare in più ai ragazzi?
Diciamo che questa ora di storia delle religioni è una questione culturale. Non che nell'ora di religione confessionale non si facesse cultura, anzi, era il programma di religione cattolica evangelica era molto improntato anche sulla cultura religiosa. È vero che in un'ora in cui si manifesta apertamente la laicità dell'insegnamento, probabilmente, come dire, i ragazzi acquisiscono degli elementi culturali che forse in un'altra maniera non è che non avrebbero acquisito, ma probabilmente si sarebbero fatti passare da un orecchio all'altro immediatamente.
E loro, i ragazzi, che cosa ne pensano? Prima impressione?
È stato interessante. e spero che andando avanti magari impariamo cose nuove.
Attese?
Cioè, mi immaginavo qualcosa di legato proprio alla religione, proprio alle divinità e così.
Sì, un po' come lei, mi aspettavo qualcosa un po' più in particolare sulle divinità e magari sul cristianesimo un po' di più.
Interessi futuri?
Neanche io ne ho tante, ma magari mi interesserà quando parleremo di dopo la morte e quel periodo lì.
Una nuova pagina della storia della scuola ticinese, dunque, tutta ancora da scrivere.
Dei santi abbiamo spesso un'immagine un po' polverosa e distante, anche se vivere una vita santa dovrebbe essere l'obiettivo di ogni cristiano e di ogni cristiana. Benedetta Bianchi Porro, sin da giovanissima, si è incamminata su questa strada. Ma come si vive con una santa in casa? Come influenza le vite dei suoi familiari? E che cosa lascia in eredità? Sentiamo Corrado e Rachele Bianchi Porro, rispettivamente fratello e nipote di Benedetta, che sabato prossimo verrà dichiarata beata.
Ehi, 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 ehi. Proverò a pensarti mentre mi sorridi. La capacità che hai di rasserenare mi ha insegnato cose che non ho imparato, per il gusto di poterle reimparare.
Benedetta Bianchi Porro ha vissuto 27 anni soltanto e tutta la sua vita è stata caratterizzata da un'altalena di arditi voli in avanti e di brusche battute d'arresto. Voleva diventare medico, giunse ad un esame dalla fine. E quanto aveva imparato entrando a soli 17 anni nella facoltà di medicina di Milano le servì soltanto a diagnosticare la propria malattia, una neurofibromatosi diffusa che, aggredendo i nervi, l'ha spogliata uno dopo l'altro di tutti e cinque i sensi.
Ogni giorno mentre guardo te che vivi e mi meraviglio di come sai stare, vera dentro un tempo tutto artificiale, nuda tra le maschere di carnevale.
Il 14 settembre prossimo, nella cattedrale di Forlì, Benedetta verrà beatificata e di sicuro saranno in molti anche dal Ticino a seguire questo evento, perché Benedetta è un po' anche una beata di casa nostra. Non solo perché è cresciuta sulle sponde del lago di Garda, Sirmione, ma anche perché qui vivono e lavorano suo fratello Corrado, già giornalista economico del Giornale del Popolo e oggi dell'Osservatore, e sua nipote Rachele, conduttrice del programma Storie che va in onda la domenica sera su RSI La 1. E proprio da lei, da Rachele Bianchi Porro, vorremmo sapere come racconterebbe lei la storia di questa sua zia così speciale.
Benedetta era una persona che ha saputo trovare la luce in fondo in un'esistenza che a molti può sembrare la più oscura possibile. Lei ha vissuto molti anni come in un sepolcro, in qualche modo, senza più poter vedere, senza più poter sentire, a letto, senza più il tatto, con quest'unico contatto con il mondo esterno che era il palmo di una mano. E in qualche modo è come se fosse stata sepolta durante gli ultimi anni della sua vita. E però in tutto questo lei è riuscita a trovare qualcosa di grande, qualcosa di estremamente luminoso.
Che ruolo ha avuto nella sua vita, nella sua educazione, forse già anche a partire dalla sua infanzia, zia Benedetta?
Beh, certamente per me è stata una presenza costante, per me lei è sempre stata la zia Benedetta, questa zia che non ho mai conosciuto naturalmente perché mio papà era un ragazzino quando lei è morta e di cui però mi hanno sempre raccontato questa vita che da piccoli è da un lato più facile comprendere, dall'altro più difficile. Più facile perché i bambini sono molto più disposti a fare degli slanci di fede, in fondo non sono ancora così legati a una razionalità estrema, al cercare di capire tutto molecola per molecola che cosa possa accadere. Dall'altro è più difficile perché senz'altro non si capisce appieno che cosa sia la santità, e questa è una domanda che io specialmente in questo periodo davvero mi pongo tanto, ma in fondo che cos'è la santità? Perché per la mia famiglia è qualcosa che è stato estremamente vicino.
Corrado Bianchi Porro, dalle parole di sua figlia Rachele si capisce che la santità non è qualcosa che riguarda pochi lontani e che i santi non sono figure che ogni tanto riaffiorano dal passato, magari in occasione di una qualche ricorrenza. Lei con la santità concretamente convissuto, ci ha abitato nella medesima casa, ne ha condiviso giochi e pasti, sorrisi, lacrime.
con Benedetta ci si rende conto che la santità è a portata di mano di tutti, è nostra sorella in un certo senso, che è vicina di casa. E quindi, mentre quando si parla che siamo figli di Dio, però dice siamo in tanti, eccetera, quando dici mia sorella, è come dire uno di famiglia. Ecco, la stessa cosa credo che dobbiamo imparare a considerarci figli di Dio come uno di famiglia. Ecco, questa sia la cosa principale che ci ha insegnato Benedetta. Benedetta è la nostra sorella in questo senso, che ci ha parlato in modo particolare di Dio. Credo che la faccenda della malattia sia stata una delle cose che ovviamente l'ha segnata di più, nel senso che lei è rimasta, quando era piccolina, poliomielitica, e allora per allungare la gamba che era rimasta più corta le hanno fatto un'inserzione di un osso di bue, ma probabilmente non con le conoscenze che abbiamo oggi. E tutto questo le ha creato poi dopo una serie di tumori benigni che di per sé non portano alla morte, ma che le hanno atrofizzato man mano tutti i nervi, e quindi ha incominciato i problemi del movimento prima di tutto, poi la sordità. Quando si è accorta della sordità, lei ha accelerato tutto il suo corso di studi per riuscire a fare qualcosa, a iscriversi a tempo all'università in medicina, e poi man mano la malattia è peggiorata. E alla fine era l'unica cosa con cui, attraverso cui potevamo parlare, era una mano, era diventata cieca. Noi attraverso questa mano, con la sua mano, perché lei aveva ancora sensibilità in questa mano, e con l'alfabeto muto le disegnavamo le parole.
Una malattia con un decorso quindi particolarmente severo, di cui lei oggi dà una lettura che ne attualizza il messaggio.
Mi sembra una straordinaria santità quella di Benedetta, perché oggi è il periodo della comunicazione in cui noi vediamo tutto, sappiamo tutto, siamo presenti a tutto, siamo online con ogni cosa, eppure difficilmente riusciamo a comunicare con chi ci è vicino. Ecco, Benedetta invece era tutto il contrario, man mano ha perso tutto, gli era rimasto questo filo di voce, questa unica mano sensibile, questo unico passaggio che, attraverso cui si poteva comunicare, e lei sapeva comunicare alle persone, per cui questo che mi faceva sempre impressione, che la gente andava per consolarla, per trovarla, per come con gli amici, come succede se qualcuno si ammala, lo si va a trovare, e poi erano loro che rimanevano consolati e che rimanevano stupiti da questa serenità, da questa gioia che traspariva da questa persona.
Rachele Bianchiporro, lei è mamma di una bimba di 15 mesi. Si è già chiesta in che modo parlerà Viola di questa sua zia così speciale?
Questa è l'altra grande domanda che mi arriva proprio in questo periodo, perché chiaramente adesso la mia bimba è troppo piccola per avere dei racconti precisi di quello che sta succedendo, della figura di questa sua prozia. Però in futuro senz'altro io le dovrò raccontare da dove viene, e da dove viene è anche questa storia.
E con questo servizio siamo giunti al termine della nostra puntata di Chiese in Diretta.
Ma prima di lasciarvi, ancora qualche suggerimento da mettere in agenda.
In occasione della festa federale di ringraziamento, domenica prossima, il 15 settembre alle ore 10, RSI La 1 diffonde un culto dalla Chiesa Evangelica Riformata di Bubikon, nell'Oberland zurighese. Il culto sarà accompagnato da alcuni cori della regione, diretti dalla maestra Sara Perez. La predicazione è affidata al pastore Thomas Mugli Stockholm.
Quest'anno la settimana intensiva che precede l'inizio del nuovo anno accademico della Facoltà di Teologia di Lugano è dedicata a Ulrich Zwingli, riformatore protestante che iniziò la sua opera rivoluzionaria esattamente 500 anni fa. Il corso, aperto a tutti, inizia il 16 settembre e prevede l'intervento di una decina di studiosi riformati e cattolici. La settimana intensiva verrà preceduta domenica 15 settembre alle ore 10 nella Basilica del Sacro Cuore di Lugano da un culto ecumenico celebrato in occasione della ricorrenza della festa federale.
E sempre per questa ricorrenza la comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino organizza una celebrazione ecumenica domenica 15 settembre alle 17 nella chiesa evangelica riformata di Bellinzona. La comunità aderisce anche alla marcia di preghiera indetta dalla Fondazione Evangelica Demiap di Cugnasco, che si terrà nelle vie di Bellinzona sabato 14 settembre alle ore 16:30.
E con quest'ultima proposta siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione di oggi. Da Paolo Tognina e Luisa Nitti vi giunga un cordiale a risentirci a domenica prossima.